Ave Maria e buona serata a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio. Benvenuti alla puntata di questa sera del Matrimonio Cristiano. Cari amici di Radio Buon Consiglio, questa sera ci dedicheremo a un argomento che stacca in un certo senso un po' rispetto al taglio abituale che diamo alla puntata. Siamo abituati a riflessioni, diciamo, teologiche, morali, riflessioni sulla cronaca, sull'aggressione incessante che i poteri forti conducono contro la Chiesa di Cristo e contro il matrimonio cristiano. E questa sera invece ci concentreremo per avere anche un momento di luce, un momento di respiro in un certo senso, di speranza e su una famiglia esemplare, ma soprattutto su un matrimonio esemplare e due coniugi santi che di fatto possono e debbono essere assunti a modello di perfezione nella vita matrimoniale da qualunque persona. Alludo ai genitori di Santa Teresina di Lisieux, i coniugi Martin. Chiaramente sono due grandissime figure di santi e Radio Buon Consiglio ha recentemente anche dedicato molto tempo alla lettura integrale della miglior biografia di questa straordinaria coppia di santi, quella scritta da padre Stefano Fiat per quanto sia ormai di diversi anni fa. Questa biografia intitolata Storia di una famiglia fa parte di una collana di spiritualità carmelitana e è sicuramente non solo la miglior biografia dei coniugi Martin, ma anche un esempio di rara perfezione, di rara altezza di biografia di santi. Infatti, tutta la biografia è pervasa dalla profondissima fede e carità dell'autore, che proprio in quanto ha una pienezza di fede, una grande profondità nella sua fede, può capire e porsi in un perfetto rapporto di sintonia coi coniugi Martin. Ebbene, io, siccome il tempo è poco e le cose da vedere sono molte, mi concentrerei subito su alcuni elementi, chiaramente. Il tema è così bello che forse potrebbe addirittura esserci un'altra puntata più avanti. Comunque noi ci muoveremo in modo non sistematico, cioè non abbiamo la pretesa di ovviamente sintetizzare tutta l'opera, sia perché è già stata letta in radio integralmente, quindi non c'è bisogno di rifare tutto il cammino adesso, sia perché non ne avremo il tempo. Ma intendiamo, diciamo, evidenziare una serie di elementi, i più belli, i più luminosi, i più capaci di insegnarci qualcosa. E parto con l'osservazione di fondo, se volete, quella forse più importante, cioè lo straordinario spirito soprannaturale con cui i coniugi Martin hanno sempre guardato a se stessi, al proprio rapporto matrimoniale e al loro ruolo di genitori e di educatori delle figlie che ebbero e che sopravvissero, perché purtroppo persero anche alcuni bambini. Lo spirito di fede, quello che si chiama spirito di fede, uno spirito totalmente soprannaturale, totalmente soprannaturale. Questo è ciò chiedo scusa, connota nel modo più evidente e più semplice, più immediato anche da vedere, da capire, questa straordinaria coppia di santi coniugi. Sono rari, o se preferite erano rari, soprattutto nella tradizione della Chiesa, i laici santi, sono davvero rari. Mi pare per esempio San Tommaso Moro è il primo laico fatto santo nella storia d'Inghilterra. E pensate quindi che è un santo morto nel 1535. Passano molti, molti secoli prima che, insomma, la Chiesa riconosca la santità. di laici, che non vuol dire che non ci sono stati moltissimi santi laici. Pensiamo ai martiri e pensiamo all'età del martirio. Ma la cosa bella qui è che non solo abbiamo dei laici di fatto, esempio di santità straordinarie, ma che lo sono in un certo senso all'unisono, lo sono insieme, lo sono entrambi. E questo rende ancora più miracolosa la loro vita e rende al contempo però spiegabile il perché, appunto, hanno avuto queste straordinarie figlie che si sono fatte in numero pressoché totale, monache carmelitane, tranne una figlia che assistette il padre malato e fino alla morte, rinunciando al chiostro per rimanere appunto vicina al padre gravemente, vedova e gravemente ammalato. Ebbene, partiamo con la nostra carrellata di, lo ripeto, suggestioni, di lampi, di squarci, di luce, che possano appunto ispirarci, possano guidarci a capire sempre meglio come genitori cattolici come dobbiamo impostare il nostro matrimonio. E io penso non sia cosa migliore che partire dal far notare come sul piano biografico il signor Martin proviene da una famiglia di tradizione militare e sia, anche se il suo mestiere sarà diverso perché di fatto aveva un negozio di oreficeria, di una gioielleria, mestiere in cui eccelleva e che praticava con grande scrupolo, ovviamente, ma rimarrà per tutta la vita in lui, uomo peraltro gentilissimo, distinto, di grande nobiltà e finezza nel tratto, nell'aspetto, nel rapporto con tutti, però rimarrà sempre uno spirito indomito, molto coraggioso, fermo, cavalleresco. Ci sono episodi appunto in cui quest'uomo, pur non particolarmente robusto, mostrò proprio anche un grande sprezzo del pericolo, un grande coraggio, una grande cavalleria, una grande disponibilità al sacrificio. Questa bellissima figura di padre e di marito, di specchiata, oltre che santità, appunto nobiltà, gentilezza, finezza e attenzione assoluta, appunto, ai bisogni e alle esigenze delle sue figlie e di sua moglie. La signora Martin, la mamma amatissima di Santa Teresina, è donna che si dedica, oltre che alla cura delle figlie, ovviamente, attiva un piccolo laboratorio domestico con delle operaie, collaboratrici, che prepara pizzi, prepara appunto dei tessuti artigianali particolarmente preziosi per poterli vendere, e lavoro che la impegnerà in un modo immenso, incredibile. Ecco, quindi oltre ai doveri di madre e a tutti i compiti che assolveva con estrema puntualità, poi vedremo la sua spiritualità della vita quotidiana, come si declina questa donna. In alcuni passi delle sue lettere mette in luce, poco prima di morire, come è indescrivibile la fatica, le ansie, le angosce, l'immenso impegno che ha rappresentato per lei la conduzione di questa piccola, diciamo, piccola struttura domestica di produzione di appunto pizzi. Un enorme impegno perché lo affronta ovviamente non così per sete di lucro, di guadagno, ma perché, lo dice esplicitamente in una lettera, ha tutte queste figlie da far crescere come buone cattoliche, da mandare in collegio e quindi occorre fare tutto ciò che è possibile per il loro bene, perché ci siano i mezzi per poterle appunto mantenere. Ebbene, questi due genitori straordinari si sposano, ma c'è un particolare che molti, ovviamente di voi, cari ascoltatori di Radio Buon Consiglio, già conoscete, un particolare decisivo, perché si sposano e si sposano, vedremo con quale straordinario slancio, abbandono, ecco, alla vita coniugale e familiare, con quale pienezza di adesione al ruolo che Dio aveva appunto loro riservato di genitori, ma entrambi, sia il signor Martin che la signora Martin, hanno avuto di fatto una chiamata, una vocazione a fa entrare in sostanza in religione, a farsi religiosi. Poi tutti e due purtroppo hanno dovuto rinunciare per motivi essenzialmente di salute, per motivi di impossibilità a vivere nella asprissima vita dei monasteri e dei conventi del tempo e quindi rinunciano al chiostro, rinunciano alla vita religiosa. E se ricordiamo bene, il padre, vado a memoria, mi pare che dovesse entrare fra, avesse progettato di entrare fra canonici San Bernardo presso un ordine particolare che è appunto legato alle montagne, legato a particolari compiti. E di fatto tutti e due hanno questo inizio drammatico perché appunto non sono. Diciamo, sono due drammi, il dramma di essere chiamati alla vita religiosa, alla consacrazione e non saper obbedire a questa chiamata, e questo è il primo dramma, ed è il dramma più amaro, è una ferita terribile che può durare tutta la vita, diciamo, e forse è giusto che duri tutta la vita, non avere la forza di ascoltare e assecondare la insistenza con cui Dio chiama alla vita religiosa e la seconda tragedia è essere chiamati, avere la forza di rispondere, ma dover accettare un mistero, in un certo senso, il mistero di un Dio che chiama, che suscita una sincera vocazione religiosa, ma per quanto si sia capaci di porgere ascolto a questa chiamata, altri fatti, altre vicende impediscono che la propria obbedienza alla chiamata di Dio abbia corso, si compia, si traduca in effettiva vita nel chiostro. E se il primo dramma è terribile perché lascia una ferita in un certo senso su questa terra non facilmente riemarginabile, perché lascia un rimpianto, un dolore, una nostalgia, perché appunto ci si rende conto, ma molti o pochi anni dopo, che c'era una chiamata bruciante alla verità, all'amore, al dono di sé e non si è stati capaci di obbedire, di ascoltare veramente questa voce, la voce silenziosa con cui Dio chiama alla vita religiosa. Questo Dio così immenso e potente, così innamorato dell'uomo e dolce, che parla tacendo e tacendo parla, chiama suscitando nell'animo un'inquietudine dolcissima e tragica insieme, perché veramente l'infinito si accosta al finito in ogni chiamata religiosa e fa comprendere che appunto la persona Dio vuole che sia riservata a lui. Quindi se c'è questo dramma, è un dramma in un certo senso non minore, quello di chi invece ha la forza di rispondere, i coniugi Martin ebbero questa forza, ma si sente poi misteriosamente chiudere quel cammino a cui pure si era aderito con tutto il cuore dalla stessa provvidenza e dallo stesso Dio che ha chiamato. Quindi Dio che chiama e poi però misteriosamente impedisce, non accetta quel dono, quel sacrificio di sé che la persona appunto si era mostrata disposta a fare. È evidente che, poiché la provvidenza evidentemente non può sbagliare, Dio non sbaglia, è evidente dunque che in ciò, in questo improvviso arresto che entrambi i coniugi Martin trovano sulla loro via di consacrazione a Dio, si ha a posteriori, lo sappiamo, un grande disegno della provvidenza, un grande disegno della provvidenza, il grande disegno che pian piano prende corpo, pian piano si manifesta. E evidentemente Dio vede, gradisce questa purezza di intenzioni, questa oblazione di sé che i coniugi Martin fanno, ma aveva per loro in previsione un cammino diverso, il cammino del matrimonio e della santificazione nella vita quotidiana e appunto nelle fatiche del mondo, del secolo, del lavoro, della cura e delle apprensioni per i figli, appunto della vita quotidiana, della vita quotidiana. E questo cammino che improvvisamente non è più quello che si pensava, si è chiamati, ma si viene respinti, esige già per essere accettato in un certo senso la santità, perché non dimentichiamo che ho conosciuto dei casi personalmente, è ferita grande come poche altre, donarsi totalmente appunto a Dio e misteriosamente dover accettare il no di Dio stesso a quel cammino. È una cosa non piccola, anzi diciamo che si può dire solo una persona di grande fede può accettare in modo pienissimo e totale questo no di Dio alla propria offerta di sé. Ho enfatizzato un po' questo aspetto, l'aspetto cioè della provenienza di entrambi i coniugi da una vera vocazione misteriosamente rifiutata o resa impossibile dalla provvidenza, perché vedremo come questo inizio opera profondamente in tutta la storia successiva dei coniugi Martin. Infatti, questi due santi coniugi si sposano e il fatto di essere stati sfiorati, toccati da questa chiamata misteriosa alla vita religiosa non altera minimamente, non rende debole o incerto il loro abbandono al matrimonio e ai doveri legati alla vita coniugale. Primo fra tutti il dovere di aprirsi alla prole. Infatti si donano con assoluta generosità, con assoluto abbandono e pienezza al fine primario del matrimonio, che è appunto la prole. E hanno una famiglia numerosa con molti figli, dei quali purtroppo diversi moriranno anzitempo. Moriranno anzitempo, moriranno precocemente con immenso dolore, appunto, dei genitori e soprattutto della madre. Rimarranno sei figlie, delle quali cinque, appunto, come dicevamo, si faranno suore di clausura. E ecco già in un certo senso la santità, perché vi ricordo che siamo sostanzialmente a fine 800. E dal 1870 vi ricordo anche che c'è una immensa, profondissima crisi che inizia a travagliare l'Europa e tutti i paesi avanzati. È iniziata la seconda rivoluzione industriale, è iniziato un violentissimo sviluppo delle fabbriche, della ferrovia, dell'elettricità e le città sono illuminate da luce artificiale. Il mondo cambia proprio a partire dal 1870, tutto subisce un'accelerazione spaventosa e la cosa è davvero interessante, i demografi mostrano come è proprio dagli anni 70 dell'Ottocento che inizia un crollo impressionante, spaventoso, demografico, precipita il numero di figli per donne in età fertile in tutta Europa. In parallelo a questo sviluppo tecnologico, scientifico immenso della seconda rivoluzione industriale, ma soprattutto in parallelo con l'inurbamento di una gran parte dei contadini che fino a questo anno vivevano in campagna. I contadini si inurbano, vanno a vivere nelle grandi metropoli, vanno a lavorare in fabbrica e inizia il declino. Quel mondo contadino che era tipicamente più prolifico. Ma vi è da dire questo, che la spiegazione sociologica, se vogliamo, non morale, di questo crollo della natalità che diventa massimo già negli anni 10, 20, 30, quando si ha un incredibile abbassamento del numero di figli medi per famiglia, si scende fino a poco più dei 2 figli per donne in età fertile. Questo spaventoso crollo è sociologicamente legato al fatto che, mentre in campagna la prole numerosa, soprattutto maschile, era in un certo senso uno straordinario aiuto per la conduzione dei lavori nei campi che esigevano molte braccia prima della meccanizzazione dell'agricoltura, adesso nelle grandi città avere figli non è più un aiuto per la propria attività economica, ma diventa esattamente il contrario, diventa un costo, diventa un impegno in un certo senso, senza un ritorno, senza una utilità per coloro che appunto mettevano al mondo figli. E quindi qui potremmo dire l'apertura illimitata, assoluta alla vita, ai figli che Dio vuole dare da parte dei coniugi Martin. Non facciamoci ingannare dal fatto che vivono a fine 800, perché appunto era già un'epoca di crisi. Loro è già per questo eroismo, perché appunto le figlie che genereranno, e generano già come sociologicamente un problema, nel senso che non sono più persone che integreranno l'attività economica rurale della famiglia, ma dovranno semplicemente essere mantenute, fatte studiare, mandate in collegio, e saranno un costo puro. Ecco che si ha, già qui si capisce la grande purezza di costumi e santità di questi 2 coniugi. E quando nascono questi figli, anzi figlie per la precisione, il dolore colpisce subito la famiglia Martin, perché ad esempio episodio atroce, terribile, che hanno vissuto: una figlia data a balia da una contadina perché appunto madre non poteva, non erano nelle condizioni di nutrirle, viene lasciata appunto a balia, ma la balia non lo nutre, non nutre la creatura che gli è stata affidata, intasca i soldi, ma di fatto praticamente lo porta alla morte per fame, perché aveva da nutrire anche altri bambini, fra cui i suoi, e sacrifica in un certo senso, magari senza vera malizia, senza proprio volerlo, ma per trascuratezza, trascura il figlio dei coniugi Martin che muore. I genitori capiscono benissimo perché il bambino è morto, intuiscono perfettamente l'atroce verità, ma non fanno causa, non protestano e riconoscono in questa atroce, diciamo, morte per incuria da parte di una balia che aveva approfittato della loro buona fede. Da santi si piegano alla misteriosa volontà di Dio che porta in cielo questo innocente morto per la violenza e la trascuratezza delle persone che dovevano curarlo. Provate a immaginare il dolore di vedere un bimbo morto con l'evidenza delle prove della trascuratezza di chi lo doveva curare e rinunciare alla denuncia o a qualunque rivalsa verso la povera disgraziata che aveva fatto questa scelta criminale. Ecco, in questa totale conformità al volere divino dei coniugi Martin, noi possiamo dire che vediamo un po' il carisma di fondo che li caratterizza. Vivranno grandissime prove e tragedie, poi vedremo soprattutto una. Eppure, di fronte a queste prove che veramente sarebbero in grado di uccidere in un certo senso chiunque, si mostrano estremamente, estremamente abbandonati, composti e totalmente pronti a rimettersi alla volontà di Dio. E penso non c'è bisogno di dire che in un certo senso questa è l'essenza della santità. L'essenza della santità non è esagerato dire che consiste proprio in ultima istanza, in una perfetta accettazione della volontà di Dio. Che non vuol dire che si comprende subito perfettamente questa stessa volontà, ma la si accetta. La si accetta anche se non la si comprende, cioè se non si vede subito o non si vede mai in questa vita il mistero della la profondità e il mistero del pensiero di Dio che attraverso quella croce misteriosamente, magari molti anni dopo, fa germinare frutti di bene e di santità. È facile dire Dio non permette nessun male, nemmeno il più piccolo, se non in vista di un bene più grande. Questo lo sappiamo tutti, lo crediamo tutti. Ma una cosa è credere una verità come questa in modo, in un certo senso, logico, astratto, e dire sì, è vero, è così, lo so e lo credo. Una cosa è crederlo con amore, fino al punto di davvero accettare dal profondo del cuore anche le disgrazie più grandi e incomprensibili. E non so se ce n'è una più grande per dei genitori così sensibili e così puri della morte di un neonato che praticamente è stato ucciso dall'ingordigia e dall'incuria della donna che doveva curarsene. Credo che sia una esperienza che potremmo definire come addirittura un orrore, cioè un'esperienza di orrore. Fa orrore una cosa di questo tipo. Eppure, ecco la santità. La croce, terribile, incandescente, ustoria, ecco, si imprime nell'animo, nel cuore. Una spada terribile entra nel cuore di mamma Martin, ma ci si piega alla volontà di Dio. Sulle orme di Maria, di San Giuseppe, di nostro Signore Gesù Cristo, ci si piega totalmente. Padre, non sia fatta la mia volontà, ma la tua. Alla fine, credo che primo insegnamento, in un certo senso l'unico che riassume tutti gli altri, che ci viene dai coniugi Martin, sia proprio questo. La capacità davvero, non solo la vaga convinzione astratta, intellettuale, ma la capacità di trasformare in un certo senso la propria carne, i propri sentimenti, il proprio sguardo sul mondo, la propria volontà, in una perfetta, ecco, fragilissima, tenerissima argilla, malleabile, in cui Dio può disporre, della quale Dio può disporre, imprimendo qualunque traccia di dolore o sofferenza in questa tenera argilla che prende subito la forma della volontà di Dio, che si manifesta coi casi della vita. E giungere a questo punto di perfezione nell'obbedienza a Dio e che nell'accettazione della sua volontà è già santità, cioè la santità è questo, potremmo dire. La santità è questo, o quantomeno chi è in grado di fare questo davvero è, non può non essere già santo, perché siamo oltre la natura. Ma la natura, fronte a una notizia, ecco, un'esperienza come quella che vi ho descritto, la natura urla, la natura si ribella, la natura vorrebbe vendetta o quantomeno giustizia esemplare, arresto, carcere, e quindi è soprannaturale, non è qualcosa di caratteriologico, di psicologico, sono molto calmi, sono molto pazienti, questo spiega la loro passività, no, non è questo, è proprio un abbandono così assoluto alla volontà di Dio che si accetta tutto, dalla cosa più piccola al disguido più piccolo alla cosa più grande, e non so se c'è una cosa più grande del vedere come dolore, più grande come dolore, del vedere il vostro proprio figlio neonato, innocente, purissimo e bellissimo nel suo candore, morto perché abbandonato da colei che doveva curarlo. Credo che sia un'esperienza di crocefissione che non so se ha uguali, ecco, sul piano almeno emotivo, psicologico, più immediato. Ebbene, quando annunciavo l'inizio, e con ciò chiudiamo la prima parte della trasmissione per prenderci una decina di minuti di intervallo musicale, quando dicevamo il loro matrimonio è un matrimonio tutto soprannaturalizzato, ecco adesso ho cominciato a capirmi. In effetti, siamo di fronte già a una assoluta santità, a un'assoluta santità, assoluta accettazione della volontà di Dio. Viene in mente di fronte a un episodio così, l'unico confronto possibile è, non so, il sacrificio di Isacco da parte di Abramo. Ecco, siamo su questa lunghezza d'onda, siamo a questo livello. Ebbene, io direi che abbiamo già visto molte cose, ma siamo arrivati alla metà del nostro programma. Abbiamo una pausa musicale di 5-6 minuti e riprendiamo dopo questi minuti di ascolto. Ave Maria. Maria, riprendiamo il nostro cammino dopo la pausa musicale. Quindi ecco, forse abbiamo concluso mettendo l'accento su questa tragedia che vivono con assoluto abbandono alla volontà di Dio. E ora proseguiamo, e visto che il tempo corre veloce, e in realtà le cose che avevo da dire, ho da dire, sono molte, quindi non credo nemmeno che riusciremo a vederle tutte, però approfittiamo di un particolare. Facciamo notare un fatto, che la signora Martin sarà presto ammalato, morirà giovane, poco più che quarantenne, di un tumore molto grave che la colpirà al petto e le darà oltretutto dei dolori fortissimi, terribili, che sopporterà eroicamente. Si recherà anche a Lourdes in un pellegrinaggio estremo, con la morte ormai vicinissima. Ecco, immergendosi quattro volte nelle vasche dell'acqua santa di Lourdes per chiedere dalla Madonna la grazia della guarigione, umilmente, come dovere di chiunque, da un lato accettare la malattia, ma dall'altro anche mostrarsi umili, perché la malattia può essere una grande prova, e chiedere a Dio, per intercessione di Maria, la grazia di poter rimanere viva e continuare a far la madre per le proprie figlie, perché in definitiva la signora Martin è per questo motivo che desiderava rimanere in vita. Ma il viaggio a Lourdes, ferita da questo tumore terribile al petto, ecco, anche lì mostrerà un estremo abbandono alla volontà di Dio. La guarigione non verrà, ovviamente accetterà questo fatto, e parla pochissimo del suo dolore e della sua malattia, e oltretutto si consola, diciamo, umilmente, considerando quante persone stanno peggio di lei e soffrono molto più di lei lì proprio a Lourdes, in questa straordinaria fucina di santità, di miracoli, di eventi soprannaturali, che appunto è il santuario di Massabielle. Ebbene, questa donna aveva perso il figlio, aveva dovuto mandare da questa balia. Non dimentichiamo anche Teresina, starà quasi un anno in campagna da una balia, perché la madre purtroppo non era in grado di allattarle, e quindi non aveva abbastanza latte per riuscire a far sopravvivere la figlia, e era obbligata a mandarle a balia, come si usava in questi tempi, si usava se appunto la madre non era in grado di mantenere in vita il figlio dandogli proprio latte. E la seconda cosa da osservare, interessante, riguardo a questa straordinaria apertura alla vita dei coniugi Martin: ebbero circa quattro figli, morirono, e sei figlie sopravvissero, quindi in pratica avevano, la signora Martin aveva un bambino ogni anno e mezzo, due, ecco, in pratica ogni anno di matrimonio era accompagnato o dall'attesa o dall'arrivo di un bambino. Questo è normale quando in sostanza i due genitori si aprono totalmente alla vita. E qui ricordiamoci una cosa: stiamo parlando di due santi che aspiravano con tutte le loro forze a una vita virginale di consacrati, quindi avevano, per così dire, pregustato la bellezza, la potenza, la luce che c'è in un certo senso solo nella verginità, eppure una volta sposati vivono con grande santità i doveri dello stato coniugale, quindi si amano teneramente, con un profondissimo rispetto uno dell'altro, e appunto compiono il dovere coniugale di dare, cioè, la vita a nuove creature, a nuovi membri, futuri membri della Chiesa Cattolica, quindi a nuovi battezzati, perché non dimentichiamolo, due coniugi cattolici non generano genericamente bambini, ma futuri membri del corpo mistico di Cristo, quindi qualcosa di molto più importante. E è bello immaginare, pensare alla estrema purezza che accompagna questi due coniugi, perché c'è una sorta di segreto, potremmo dire. Quanto più una coppia è di genitori cattolici, è totalmente aperta alla vita, dico totalmente, cioè nel modo più assoluto, più pieno, più privo di ombre, quanto più il loro rapporto è profondamente casto, quanto più è facile immaginare, è facile scoprire che di fatto il loro rapporto è anche casto. Quindi, contro ogni gnosi, contro ogni visione della santità come impossibile se non c'è lo stato celibatario, ecco, non è così, anzi, San Tommaso d'Aquino fa notare come l'atto coniugale e lo stesso piacere collegato all'atto coniugale è meritorio se i due coniugi lo compiono nel modo voluto da Dio, ovvero fecondo, aperto alla vita, e di fatto se lo compiono con carità, se lo compiono per amor di Dio e del suo progetto sull'uomo, quindi la vita, la più bella cosa che Dio potesse creare, molto più bella del mondo che la ospita, per esempio. E se lo compiono con assoluta apertura appunto al fine primario del matrimonio, che è la vita, la prole, l'atto coniugale non ha nulla di impuro, ma è anzi fonte di un aumento dello stato di grazia dei due coniugi, perché essendo un dovere rendere il debito, quindi unirsi al coniuge in modo fecondo, aperto alla vita, è un dovere, essendo un dovere compiere il proprio dovere per amor di Dio e del prossimo con perfezione, con purezza, con carità, di fatto fa aumentare lo stato di grazia. Qualunque opera buona e qualunque dovere, non solo questo, ma qualunque dovere o opera buona compiuta con amore e per Dio e la sua gloria, è un atto che aumenta il nostro stato di grazia, aumenta i meriti spirituali della persona. Persona cioè sale, ascende a un livello di santità maggiore. Questo va ricordato contro ogni falsa visione della Chiesa come ingiustamente repressiva o nemica delle gioie e dei piaceri della vita. Al contrario, anzi, potremmo dire che c'è vera gioia e anche vero piacere solo dove c'è vera purezza e assoluta apertura al dono dei figli. E questo credo che sia importante ogni tanto ricordarlo contro le leggende nere che qualcuno è sempre pronto a scagliare contro la Chiesa. Comunque, il nostro tempo purtroppo corre, rimangono una ventina di minuti in cui dire qualche altra cosa di particolarmente bella e utile per i nostri tempi. La prima è questa, che questa famiglia numerosa vede però morire quasi la metà dei figli che ha avuto. E questo perché lo enfatizzo? Perché lo sottolineo? Non per il gusto così di farlo, ma non perché, come nota puramente aneddotica, ma perché un conto è, vorrei farvelo capire, cari amici, aprirsi la vita e anche a una famiglia veramente numerosa, ma con la relativa certezza che tutti i figli che nascono in sostanza sopravvivono. Oggi siamo abituati a questo, oggi le morti di neonati sono bassissime statisticamente, sono veramente numeri incredibilmente bassi. Ma nell'epoca in cui vive e opera la madre di Teresina di Lisieux, è vero il contrario, cioè ancora si muore molto nei primissimi anni di vita o mesi di vita. Eppure, nonostante questa morte così presente, questo non scoraggia la signora Martin dal aprirsi comunque totalmente alla vita, non scoraggia l'apertura alla vita. E voi capite che se è già cosa che esige santità e abbandono a Dio, accettare tutti i figli che Dio vuole darci come genitori, è santità ancora più grande farlo sapendo che si hanno alte, altissime probabilità, quasi il 50%, che i figli che con fatica, angustie e sofferenze ho generato potrebbero, anzi non potrebbero, sicuramente in un numero congruo mi saranno strappati da una morte precoce. È cosa veramente ben diversa. È davvero anche questo santità. E non dimentichiamo, siamo in epoca anche qui dove non era affatto raro, anzi era comune, che le donne morissero di parto. Si stima in certe epoche, come in questa, una donna su quattro poteva morire di parto. Quindi aprirsi alla vita in questo modo era effettivamente vivere una doppia santità, la santità del dare la vita a chi poi sapevi che potevi perdere e la santità del dare la vita a prezzo della alta probabilità che anche tu avevi di non superare un parto e di morire di parto, morire dando la vita alla creatura che nasceva da te per emorragia o per qualsiasi, per infezione o per qualsiasi altro motivo. Ecco la tempesta di fuoco, di luce, di santità, di dolore anche, che attraversa la vita dei coniugi Martin. Ora abbiamo, direi, due cose importanti e mi rendo conto che dobbiamo appunto rinunciare a molte altre cose, ma se buon Dio ce lo permetterà, magari saranno elementi che potremmo affrontare eventualmente in un'altra puntata o in qualche altra puntata. In ogni caso, le due cose che invece ci tengo a comunicarvi questa sera. La prima è che i coniugi Martin hanno uno sguardo totalmente soprannaturale su tutto ciò che riguarda la loro famiglia e i loro doveri. Questo vuol dire che vigilano fermamente su come crescono le figlie, su come si volgono gradatamente verso Dio, su come si conducono. Una vigilanza insonne su tutte le fonti di pericolo che potrebbero insidiare la purezza delle figlie. E quindi, ad esempio, le mandano in collegi di suore benedettine, di monache benedettine, anche molto lontani da casa, con lunghi viaggi per avvicinarsi. E perché le mandano in questi collegi, che erano rinati dopo le persecuzioni successive all'avvento della Terza Repubblica e di Napoleone, insomma, chiedo scusa, di Napoleone, poi saranno distrutte dalla Terza Repubblica. Ma perché fanno questo? C'erano molte scuole di Stato, c'erano molte istituzioni scolastiche, più vicine, comode, sotto casa, ma laiche. Siamo a poco oltre la metà dell'Ottocento, voglio dire, non c'era la televisione, i telefonini, i computer, la stampa di oggi, il cinema, la radio, era un mondo rispetto a oggi incantato per purezza e per bellezza. Eppure, due genitori santi obbediscono alla Chiesa. La Chiesa insegnava con fermezza a astenersi dal mandare i figli nelle scuole pubbliche, laiciste, massoniche, perché la Francia era profondamente anticlericale. E prescriveva di mandare i figli, ove possibile, a scuole cattoliche. E così i coniugi fanno. E si sobbarcano grandi fatiche, costi, impegni, pur di mandare le figlie in questi collegi di suore, dove appunto le figlie ricevono una perfetta educazione. Ecco lo sguardo soprannaturale. Secondo elemento dello sguardo che hanno sulla vita delle loro figlie, la vigilanza assidua, profonda, attenta, tutta circonfusa di dolcezza, mirata a preservare le figlie da qualunque amicizia cattiva. E quindi ci sono tanti episodi nella vita dei coniugi Martin dove intervengono per rompere un'amicizia pericolosa, allontanare la figlia da un'amica che parla di cose di cui non si dovrebbe parlare, per impedire di frequentare una ragazza che appartiene a un ceto sociale troppo più elevato. Tutto ciò che anche minimamente potrebbe ferire il loro fervore, la loro vita di fede, la loro purezza, viene attentamente vagliato. E terzo aspetto, una straordinaria dolcezza, uno straordinario amore, soprattutto della madre, anche del padre, verso queste figlie. A volte delle più grandi cure, la più grande attenzione, più grande amore, ma al tempo stesso un amore, una dolcezza che non hanno nulla di catturante, di seduttivo, di melenso, di sentimentale, cioè una dolcezza quale può esserci in un santo, una dolcezza alta, pura, frutto della carità, della grande vita di preghiera, della santa messa, non una dolcezza che compiace il figlio o la figlia, che le seduce in fondo, ma al contrario, una dolcezza profondissima, sorgiva, sgorgante dalla stessa vita di grazia dei coniugi Martin, che, non dimentichiamolo, costruiscono tutta la loro famiglia attorno all'altare. Tutte le mattine si alzano e vanno a messa alle 5, alla messa delle 5, vicino a casa, la messa gregoriana, la messa bassa, spesso sono soli col sacerdote, nel silenzio, nel buio della Chiesa, ascoltano e prendono la messa bassa e su questo fondamento tornano a casa e iniziano la loro giornata di lavoro. E la regolarità con cui vanno sempre a questa messa di primo mattino è tale che praticamente diventano leggendari. sente il portone della loro casa sbattere e tutti sanno che sono i coniugi Martin che vanno a messa. Fa notare il biografo che anche quando si dovevano recare a letto tardi per vari motivi, un figlio malato, qualunque problema, comunque non cambiavano l'ora di risveglio e di partecipazione alla Santa Messa. La santità, piaccia o no, si costruisce intorno alla Santa Messa e soprattutto, laddove possibile, alla Santa Messa di sempre, che è la messa che ha santificato uno stuolo immenso di santi, fra cui coniugi Martin, e Padre Pio e moltissimi altri santi, anche moderni. Perché intitolato la messa gregoriana, la messa di sempre, la messa di San Pio V, a cui partecipavano i coniugi Martin per il semplice motivo che è una messa dove la natura di rinnovamento incruento del santo sacrificio della croce da parte di nostro Signore Gesù Cristo è più evidente che in qualunque altra forma liturgica. È totalmente evidente che sull'altare si compie un sacrificio e il Figlio di Dio, nostro Signore Gesù Cristo, si immola. E quindi se Dio si immola sull'altare, se Gesù Cristo si immola sull'altare e ci ama talmente da rinnovare questa immolazione, perché io non dovrei immolarmi e sacrificarmi come Lui, insieme a Lui, perché il fedele si unisce al sacrificio di Cristo, unisce le sue povere piccole croci a quella di Cristo, e i coniugi Martin lo facevano ogni mattina. E quindi questa messa è una messa proprio che ha plasmato nei secoli la capacità dei santi di vivere nel sacrificio e per il sacrificio. Vita di grazia, vigilanza di aquile sul bene delle figlie, al punto che citavo già qualche anno fa questo bellissimo episodio, il papà di Santa Teresina la portava spesso a fare delle belle passeggiate, perché era la sua reginetta, così la chiamava, ma prima percorreva le strade per verificare che non vi fossero nelle vetrine immagini, oggetti, tabelloni, cartelli, qualunque cosa di scandaloso, di impuro, di non bello per gli occhi e le orecchie di una fanciulla cresciuta nella più cristallina purezza e castità. E questo si chiama santità. Arrivare al punto di verificare la qualità delle vetrine di una via prima di percorrerla è cosa che può fare solo un santo. Il terzo aspetto che volevo mettere in luce, e siamo ormai quasi alla fine di questa puntata, è l'aspetto del profondissimo desiderio che le figlie hanno, che i genitori hanno, che le figlie entrino in clausura, entrino nel chiostro. È una scelta consapevole, è un desiderio intimo e profondo, e voti, preghiere, sacrifici, impegno assiduo nella preghiera per impetrare da Dio la grazia che chiami tutte le loro figlie. Ora vi è qui da dire, è una cosa importante e fondamentale da capire, che questo fatto, non dico da solo ovviamente, perché da solo non può stare un fatto così, ma non è un fatto piccolo. I genitori spesso hanno paura della vocazione dei figli, la scoraggiano, mirano a impedirla. Un classico della storia della Chiesa e dei grandi santi sono padri o genitori che fanno tutto ciò che è possibile per impedire che il figlio riesca a farsi sacerdote o monaco. Quindi il genitore spesso è ostacolo alla vocazione di un figlio. Invece i coniugi Martin operano al contrario, scelgono la solitudine, offrono le figlie a Dio affinché le chiami alla vita claustrale. Voi direte che in questo non c'è nessun eroismo, invece c'è un grande eroismo, l'eroismo di rinunciare ad avere la consolazione della loro presenza, il rischio accettato di una vecchiaia inconsolata e di solitudine, perché oltretutto la clausura nei tempi che stiamo descrivendo erano severissime, quindi davvero la figlia scompariva, ecco, in qualche modo dalla tua vita, e gli ordini religiosi seri che ci sono tuttora permettono, per esempio, di vedere la famiglia e tornare in casa solo in caso di morte imminente del genitore o di morte o del familiare stretto o di morte compiutasi. Quindi immaginate per due genitori teneramente legati alle figlie che hanno cresciuto con un amore sconfinato la sofferenza di avere queste stesse figlie lontane per sempre da sé, nel chiostro inaccessibile appunto ai genitori. E questo è davvero straordinario, davvero bello. Ma oltre alla vigilanza, oltre alla dolcezza immensa, oltre alla straordinaria immolazione delle proprie figlie al chiostro, a Dio, a qualunque prezzo, innamorati della verginità e della vita nel chiostro che purtroppo non avevano potuto vivere, sognano, sperano di donare a Dio ogni singola figlia, appunto, generata. Tra l'altro, la sorella della signora Martin era visitandina, era dell'ordine della visitazione e morirà giovane anche lei, in odore di santità, una donna, una suora di una straordinaria santità. E la madre, la signora Martina, appunto, e il padre sono profondamente desiderosi di consegnare totalmente le loro figlie a Dio. E questo è santità, la rinuncia assoluta a tenere i figli per sé, ma il desiderio che diventino anime oranti volte a fare il bene di tutta la Chiesa e di tutti i poveri che, appunto, la Chiesa custodisce nel suo seno e fuori di sé. L'ultimo punto, e con ciò chiudiamo la trasmissione, lo spirito di sacrificio. L'estrema dolcezza dei coniugi Martin non andava disgiunta da un fortissimo, incessante ricordare loro la necessità di sacrificarsi, dandone l'esempio i genitori innanzitutto. Quindi grande, incredibile capacità di esigere dalle figlie l'abitudine a fare uno sforzo, un sacrificio, a vincersi e a quindi procedere nell'ascolto della volontà di Dio anche quando Dio chiama. È chiaro che un figlio abituato a sacrificarsi, abituato a fare qualche rinuncia, abituato ad accettare il dolore e la sofferenza, a vincersi quindi sarà più facilmente soggetto capace di ascoltare la aspra ma luminosa e chiamata di Dio, la vita religiosa e sacerdotale, senza opporre a questa chiamata l'oscurante velo delle proprie passioni, desideri, progetti che non si ha la forza di vincere. Quindi i genitori di Martin infondono una profondissima, diciamo, cultura del sacrificio, della forza, dell'agire non naturalmente, ma sopranaturalmente. Ad esempio, non indulgono sull'assenza della scuola, mandano la piccola Teresina con le guance gonfie, fasciate da un telo per un ascesso, un mal di denti terribile, o no, mi confondo per gli orecchioni. Eppure va a scuola con dolore alle orecchie, col volto fasciato perché bisogna abituarsi ad agire soprannaturalmente. La merenda poverissima che hanno in collegio, mezzo bambine ricche che hanno merende raffinatissime. Volutamente i genitori gli danno del pane secco, umile e semplice, per abituarle a vincersi e ad agire distaccate da ogni bene creato. Quindi dolcezza estrema, assoluta, quella che hanno solo i veri santi, ma unita a una grande fermezza e a una grande quotidiana lotta per abituare i figli, in questo caso le figlie, a agire soprannaturalmente, a vincere la terra e la natura che passa con la forza dello spirito e della carità più ardente. E su queste premesse noi capiamo la frase di Santa Teresina di Lisieux, icastica nella sua brevità e semplicità, sono nata in una terra santa, sono nata in una terra santa. Cioè, i miei genitori erano la terra santa dove ha potuto germogliare il seme della mia vocazione e del mio cammino verso Dio. Con ciò noi ci fermiamo. Io ringrazio tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio e la redazione delle Suore Francescane dell'Immacolata che curano questa trasmissione. Ave Maria e Santa Domenica a tutti gli ascoltatori.